più comprensibile, stati di sofferenza, non accettando per esempio delle malattie, no? Finché uno è sano, e adesso devo stare infuzzito perché a me non è ancora capitato, quando mi capiterà chissà come sta, ma comunque il fatto è, vedete, che finché uno sta bene, allora grande amico del Signore, poi quando il Signore fa pesare la sua mano, capite, agitazione, ed è difficile, sapete, tenere lo sguardo fisso su Dio quando si soffre, perché la sofferenza di suo è immanentistica, cioè tende a strapparci a Dio, no? Proprio una tentazione terribile la sofferenza, perché concentra tutte le energie della mente su se stessa. Invece no, bisogna attaccare la mente pur soffrendo, e anzi proprio perché si soffre, a Dio e a Dio solo. Poi ci sono anche di quelle anime che sono spiritualmente golose, sorelle care. Una cosa molto, molto difficile, vedete, anche la direzione spirituale, è uno di questi punti dove l'anima non ha pace proprio perché ha un desiderio santo ma indiscreto di santità. È cosa bella desiderare la santità, capite? Ma è cosa doverosa aspettare il nostro progresso non da noi, ma da Dio e da Dio solo. Invece ci sono delle anime, vedete, che si turbano, soprattutto non accettano gli stati di aridità. Una cosa difficilissima. Leggono San Giovanni della Croce da cima a fondo, davvero. Leggono Santa Teresa. Perché poi naturalmente è chiaro che bisogna consigliare quella buona letteratura, perché se non mi credono, crederanno, spero almeno, a San Giovanni della Croce. Allora, è vero, però lo leggono da cima a fondo, ma nessun insegnamento pratico ne colgono, no? Perché? Perché non accettano la divinità. Vedete? Finché il Signore colmava quelle anime di consolazione, di contentezza, di soddisfazione, tutto era liscio, tutto andava bene, no? Quando sopraggiungono i primi turbamenti, la noia, la pesantezza, l'incapacità di pregare, vedete, che cosa succede? Non lo voglio più questa cosa, io voglio avere il Signore come l'avevo prima, consolazione, soddisfazione, beatitudine, se non c'è questo, ebbene, non ne voglio più sapere, vedete? Ecco, allora un'anima così, appunto, si priva dei benefici massimi, no? Proprio perché non accetta di placarsi in Dio. C'è persino di ridimensionare in qualche modo quel santo desiderio di santità, aspettandosi tutto da Dio e soprattutto lasciando i tempi di Dio a disposizione di Dio. Non so se mi spiego, sorelle care, vedete? Quindi vedete come persino i desideri più belli dell'anima umana possono tornare a nostro svantaggio se non c'è l'ubbidienza totale, trasparenza totale davanti a Dio. Vedete? Ecco. In questo senso, la pace è il primo dono da cercare, sempre, anche proprio perché la condizione di tutti gli altri doni, vedete, non si possiede nulla di Dio se non si ha anzitutto la pace di Dio, vedete, se non si ha quella umile consapevolezza che tutto ciò che Dio ci dà, da Lui viene, vedete, se uno sa questo, che solo da Dio ci viene quel bene che solo conta, e allora ci si placa e tutto si attende dal Signore, no? Ci si abbandona proprio nelle sue mani, no? Con fiducia, sapendo che Dio è buono, e anche se apparentemente ci mette a prova, no? Anzi, senza apparentemente, ci mette seriamente a prova, però è sempre per il nostro bene, è sempre per il nostro bene. Ecco, sorelle, così anche, vedete, persino chi è nel peccato, vedete, come prima cosa deve cercare la pace con Dio. Coraggio, figliolo, dice Gesù al paralitico, gli sono perdonati i tuoi peccati. Vedete, Gesù ce lo dice a tutti noi. La buona novella è anzitutto questa. Coraggio, figliolo, tu che eri paralitico non solo perché non camminavi, ma paralitico in quanto giaci nel tuo peccato e nessuno riesce a sollevarti, ebbene, io ti dico, tu ti alzerai e camminerai, perché prendi coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Vedete? Purtroppo ci sono dei peccatori che non vogliono capirlo, capite? Che dicono, io come? Non posso chiedere perdono al Signore, ho fatto cose troppo, troppo brutte, capite? No, no, vedete, il peccatore come prima realtà interiore, no? Per tornare a Dio, deve concepire la speranza in Dio, sapere che anche lui è perdonato e quindi anche lui deve essere in pace, deve in qualche modo avere questa fiduciosa attesa, aspettarsi tutto dal Signore. Chi tutto spera della vita futura non teme l'avversa sorte su questa terra. Infine, chi si conforma a Cristo assume anzitutto la sua mansuetudine e la sua pazienza. Vedete? Quindi, in qualche modo, nell'esigenza della venuta del Regno, c'è questa esigenza, come abbiamo visto, di in qualche modo realizzare dentro di noi, ma non per opera nostra, bensì per grazia di Dio, realizzare dentro di noi per ordine voluto da Dio, no? Questo ordine ci è stato esemplarmente proposto in Cristo, nella umanità del Signore. Quindi chi chiede e attende la venuta del regno in lui, in attesa appunto del regno, cerca di conformarsi al Cristo, di diventare imitatore di Cristo, come dice San Paolo, siate imitatori miei come io lo sono di Cristo. Ecco, imitatio Christi, sequela Christi. No? Ora, chi segue il Cristo lo seguirà anzitutto nella sua ubbidienza perfetta alla volontà del Padre. Vedete, Gesù ci dà costantemente quell'insegnamento della fiducia assoluta, totale, completa nella volontà del Padre. Abbandono della volontà del Padre. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. Non sono venuto per fare la volontà mia, ma la volontà di colui che mi ha mandato. L'ubbidienza è una grande cosa, sia l'ubbidienza religiosa, ma l'ubbidienza religiosa è solo, per così dire, una applicazione particolare di quell'atteggiamento di ubbidienza verso Dio che è molto più esteso, vedete, una realtà proprio che caratterizza ogni uomo buono, ubbidire a Dio in qualsiasi circostanza, sia fatta la tua volontà, ecco come le due richieste, quella della venuta del regno e del farsi della volontà del Signore, si richiamano a vicenda. No? Ecco, vedete? Allora, in qualche modo, ogni cristiano che attende e chiede la venuta del regno cerca di conformarsi al Cristo, assumendone soprattutto la mansuetudine. Perché Gesù è così mite, così mansueto, come un agnello che non apre bocca mentre lo conducono al supplizio? Perché? Perché il suo atteggiamento è questo, sia fatta non la mia ma la tua volontà, capite? Vedete, l'abbandono, la rinuncia alla volontà propria e l'abbandono completo nella volontà di Dio. Se noi giungessimo a quella perfetta ubbidienza, saremmo davvero perfetti, vedete, ma almeno mettiamoci sulla strada, è vero, di questa pace completa. Notate che poi da questa ubbidienza scaturisce immediatamente la pace, sono due cose che sono sempre inseparabili, no? Dove c'è quella perfetta ubbidienza, quel perfetto abbandono in Dio, c'è una pace, vedete? E lo si vede anche in anime spesso sofferenti, spesso messe a prova duramente, vedete quella pace bellissima, no? Nessuno la potrà togliere, uno pensa proprio a quelle parole del Signore, è vero, vi do la mia pace, quella pace che nessuno vi toglierà, no? Ecco, ecco. Matteo 11:29, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. La mitezza è l'umiltà del cuore di Gesù, no? Troveremo ristoro per le nostre anime se appunto ci avvicineremo a Gesù e cercheremo da Lui la nostra consolazione, no, non dai nostri sforzi, ma dalla paziente attesa, dalla nostra sottomissione alla volontà del Padre e dalla nostra sottomissione appunto a quell'esempio che il Padre ci ha lasciato in Gesù. Ebrei 10:34, quando vi hanno portato via i vostri beni, allude alla persecuzione dei cristiani, no? Quando vi hanno portato via i vostri beni, avete accettato con gioia di perderli, sapendo di possedere beni migliori che nessuno può portare via. Ed ero espropriato i buoni cristiani, questi tranquilli sorridevano, no? Ecco, perché mai? Perché sapevano che li aspettava una grande ricompensa dei cieli, dove nessuno può portare via nulla. Vedete? Ecco, similmente abbiamo letto recentemente negli Atti degli Apostoli, no? Gli apostoli che godono, no, di poter aver potuto soffrire per il nome di Gesù, il Sinedrio che li fa fustigare, no? Ecco, gli apostoli se ne andarono lodando Dio perché hanno potuto dare testimonianza a Gesù, vedete? Quindi anche nelle sofferenze, anzi proprio nelle sofferenze, si manifesta quella gioia e quella pace che solo Dio può dare, no? Che scaturisce appunto dall'abbandono completo in Lui. Bene, allora questo per quanto concerne la richiesta dell'avvento del regno. Chi veramente attende il regno di Dio diventa mite, mansueto, paziente, è vero, proprio perché è in pace, ed è in pace perché la sua anima riposa interamente in Dio. La richiesta della volontà del Signore, che essa si faccia, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ora, questa richiesta della volontà di Dio da compiersi dappertutto in cielo e in terra, San Tommaso la collega con il dono della scienza, cioè dice questa richiesta appunto è ispirata a quel dono dello Spirito Santo che è il dono della scienza. il dono della scienza che ci fa vedere tutte le realtà create, tutte le realtà, per così dire, terrestri, le realtà stesse della nostra vita, no? Tutto quello che siamo, ce lo fa vedere alla luce di Dio. Quindi la sapienza ci fa vedere Dio alla luce di Dio, l'intelletto ci fa vedere Dio immediatamente. La sapienza, Dio alla luce di Dio, la scienza, noi e le vicende nostre sempre alla luce di Dio. Questo è il dono della scienza, rivedere noi stessi alla luce di Dio. E quello che chiede anche il profeta Davide nel Salmo 119 o 118, quando dice così: insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Vedete che il Signore ci insegni la sua saggezza, la sua sapienza, quella sapienza che viene dall'alto, perché abbiamo fiducia nei suoi comandamenti. Di nuovo ritorna questo tema della fiducia, nel vero, nei precetti di Dio, nella volontà di Dio. Bene, notate bene come al Signore era gradita la preghiera di Salomone, no? Perché non ha chiesto, non so, l'abbondanza di beni terreni per il suo regno, né il potere, né la vittoria sui suoi nemici, né tutto quello che i sovrani generalmente chiedono, no? Anche santamente chiedono, no? La prosperità, la pace dei loro popoli, no? Salomone chiedeva anzitutto la sapienza. Vedete, chiedere la saggezza, la sapienza. La sapienza è una scienza insegnataci dallo Spirito Santo affinché potessimo vivere bene, cioè per impostare correttamente la nostra vita. È sommamente importante avere appunto la mente illuminata, no? Per poter camminare bene, come nella vita morale in genere, occorre la prudenza per dirigere bene i nostri passi, no? Così è necessario che in vista del fine ultimo soprannaturale da raggiungere ci sia anche una illuminazione altrettanto soprannaturale, cioè che il Dio illumini dall'alto la nostra mente. La sapienza più importante che appunto il Dio ci insegna è quella che l'uomo impari a non appoggiarsi sul suo fallibile parere. Ed è la prima sapienza, del tutto essenziale, è questa, cioè che l'uomo impari a non fidarsi di se stesso, non fidarsi della propria opinione, non fidarsi dei suoi progetti. Proverbi 3:5. Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza. Confida nel Signore e non appoggiarti sulla tua intelligenza. Maledetto l'uomo, dice Geremia, è molto forte Geremia, dice, maledetto l'uomo che confida in un uomo. Peggio ancora se confida in se stesso, capite, no? Perché c'è anche la superbia proprio, no? Nell'affidarci a qualcun altro, a un essere umano, c'è la stoltezza, capite? Ma nell'affidarci a noi stessi c'è stoltezza e anche superbia, no? Ecco, vedete? Quindi non confidare in noi stessi, riporre la nostra fiducia in Dio. Notate che questo va certamente preso con la dovuta prudenza e un senso di sfumature e di distinzioni, no? Certamente non è buona teologia quella che parla male della ragione. Ed è invalso un po' questo cattivo gusto di dire molto male della ragione umana, pensando con questo di dire bene della fede, insomma, capite? Ma non è così, cioè, più si esalta la fede, più si esalta anche la ragione, no? Cioè, non è che ci sia una specie di antagonismo tra ragione e fede. Io devo, come diceva addirittura il filosofo tedesco Kant, che ha determinato il pensiero moderno, no? Diceva: io devo limitare la ragione per far dare spazio alla fede. Invece non è così, vedete, la nostra fede non è un negare la ragione, la nostra fede è proprio un superamento della ragione, però supponendo la ragione. Vedete, tenterebbe Dio, no? Colui che pretendesse dei miracoli da Dio là dove la sua prudenza è sufficiente, insomma, no? Già Socrate prendeva in giro lui che era molto convinto, ne è vero, della necessità di dare il dovuto culto alla divinità, no? Però Socrate prendeva già in giro coloro che consultavano l'oracolo di Delfi riguardo a quelle cose che potevano benissimo sapere con la loro intelligenza, capite quello che voglio dire, no? Quindi si consulta la fede, si consultano i profeti, non per risolvere problemi di aritmetica, non so se rendo l'idea, capite? Per questo il Signore ci ha dato l'intelligenza. Si consultano i profeti proprio per risolvere i problemi di vita spirituale, insomma, non so se vi spiego, vedete? Ecco. Invece c'è questo molto diffuso, quel fideismo quasi geovistico, I testimoni di Geova ci sono purtroppo anche la Santa Chiesa, talvolta, Vedete c'è la tendenza a consultare le sacre scritture, capite? Anche là dove proprio, insomma, è la ragione che dovrebbe in qualche modo, orientarsi, Non è di per sé un male, capite? Una pratica abbastanza pia, no? Quella di aprire la scrittura e leggere qualche parola che ci ispira per la giornata, per carità, capite? Ma se si tratta proprio in qualche modo di, non so, prendere una decisione, allora uno non sapendo esattamente cosa fare, capite? Poi dopo potrebbe essere al limite della superstizione, capite? Soprattutto poi là dove la nostra intelligenza è in grado proprio di prendere, proprio di in qualche modo adoperare la sua prudenza, virtù naturale, sostenuta poi anche dalla virtù infusa, però comunque prudenza, senza pretendere dei carismi profetici o altro. Vedete? Ecco, quindi in qualche modo naturalmente questo disprezzo della nostra intelligenza non è un qualcosa di assoluto, no? Se lo fosse sarebbe settario, non più cattolico in sostanza. Noi cattolico è sostanzialmente ottimista, la ragione è buona, vedete, la ragione è buona. Però meglio è ancora la fede, capite? No? Ma d'altra parte non si può avere la fede se non sia la ragione. Che cos'è la fede se non una rivelazione di Dio fatta alla ragione umana? È come lasciarsi guidare da una ragione superiore, ma colui che si lascia guidare è appunto l'uomo con tutta la sua razionalità. Vedete? Non è l'uomo privo di razionalità. Dio non guida le pietre. Cioè le guida, ma in un modo ne vero, non spirituale, capite? Dio non guida, non so, le piante e gli animali, no, guida gli angeli e gli uomini. Vedete? Perché? Perché sono razionali. La nostra razionalità è estremamente importante. Perché allora dice il libro dei Proverbi, confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza? Vuol dire non appoggiarti sulla tua intelligenza là dove la tua intelligenza non arriva. E questo è il punto. Capite? Vedete? Come dobbiamo proprio appoggiarci sulla nostra intelligenza senza pretendere doni profetici da Dio là dove l'intelligenza è in grado di orientarsi? Vedete? Così invece là dove l'intelligenza non arriva bisogna avere l'umiltà di dire credo. Vedete? Quindi questa invocazione venga il tuo regno è in fondo molto molto vicina alla virtù e a quel dono ineffabile che è appunto la fede infusa da Dio, no? Ecco. Bene, quindi non confidare nella propria intelligenza, cioè non pensare che la nostra intelligenza sia l'intelligenza assoluta. Vedete, questa è la prevaricazione del razionalismo contemporaneo. Non che l'uomo moderno abbia fiducia nella ragione, anche San Tommaso aveva fiducia nella sua ragione, capite? Ma nel fatto che l'uomo ritiene che la sua ragione è superiore a ogni altra ragione, questo è il punto, capite? Che dice io quelle cose che ci insegnano la scrittura, pensate un po' a Voltaire per esempio, no? Quelle cose che così dice la scrittura non sono diverse da quelle, ne è vero che non so, hanno i buddhisti nei loro sutras, il Corano, ne è vero, eccetera, tutte le religioni sono uguali, no? Quello che dice Voltaire in fondo, no? Quindi la Bibbia non ha nulla di particolare, è solo un modo particolare di vivere la comune religiosità, ma in fondo quello che conta è la ragione umana con la sua religiosità naturale. Ogni pretesa del soprannaturale, di un insegnamento rivelato, è una pretesa assurda che va tolta di mezzo, che il Signore mi perdoni solo a ripetere quelle bestemmie. È così, Sorelle, è una cosa molto 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 importante, quella delicata, perché al giorno di oggi corriamo quel rischio lì, Vedete, veramente ci sono queste due concezioni, anche della morale, della religione, di tutto, vedete? La religione di Dio e la religione dell'uomo. È terribile, non è che Marx non sia religioso, Marx ritiene che ci sia un Dio, ma sapete chi è il Dio di Marx? L'uomo. Marx dice così, vede, la società sarà perfetta quando l'uomo sarà Dio per un altro uomo. Sarà Dio, capite? La divinizzazione dell'uomo. Ecco, e in fondo tutti gli ateismi contemporanei, non solo quello marxiano, no? Ma non so, anche quello sartriano, esistenzialistico, eccetera, sono degli ateismi in fondo umanistici, cioè che elevano al rango di divinità, nell'esistenzialismo tragicamente ferita, no? Però al rango di divinità l'uomo. L'uomo è una divinità decaduta, ferita, ma divinità, non c'è nulla al di sopra dell'uomo. Vedete, questo è il punto, no? Ecco, e notate che non sembrerebbe, capite, perché uno potrebbe dire va bene, beh, insomma Sartre chi lo legge, insomma, un po' intellettuali, un po' svitati, insomma, poi dopo il popolo è immune, no? Ma altro che immune, eh? Proprio recentemente ebbi una discussione interessantissima con un tale che, è vero, voleva convincermi che chiedere il divorzio civile può essere compatibile con la morale, no? E la sua argomentazione era molto interessante, cioè dice, sa padre, io rispetto la sua opinione, no? Però anche lei deve rispettare la mia, no? Perché voi preti non ci insegnate forse che l'unica cosa importante è avere rispetto dell'uomo? Dico, qui ci siamo un po' sbagliati nella dogmatica, eh? Perché effettivamente non è che noi insegniamo che bisogna essere irrispettosi dell'uomo, eh? Però al di sopra dell'uomo c'è anche il buon Dio, insomma, capite? Quindi salvati i diritti di Dio si rispetta anche l'uomo, capite? Ma se non sono osservati i diritti di Dio, neanche quelli dell'uomo, insomma, vanno curati, capite? Contro Dio, eh? Ma non è che loro si ritengono religiosissimi, queste persone, religiosissimi. Anzi, dicono che noi siamo dei fanatici, dei disumani, eccetera, capite? Come i mi, no? Avete capito? Adesso c'è tutta quella polemica, no? Per questo Salman Rushdie, no? E come i mi che lo ha fulminato con il suo anatema, no? Ecco, a parte la vicenda che è già in sé abbastanza divertente, un po' tragicomica, capite, no? Ma tutti quei commenti dei laicisti è una cosa proprio qualcosa di straordinario, eh? Mi sono proprio dilettato a leggere questi contributi al Resto del Carlino, capite? Dove veniva affiancato il comeinismo fanatico con il cattolicesimo, e persino si diceva che anche qualche monsignore del Vaticano ha qualche voglia di ripristinare il rogo per metterci Umberto Eco assieme alle sue opere come Il nome della rosa e Il pendolo di Foucault, non so se rendo l'idea, ecco, vedete, allora, vedete, c'è questo rigurgito, insomma, del razionalismo illuministico, no? Che però si insinua anche nella mentalità popolare, cosa pericolosissima. Ed è quel retaggio della rivoluzione dell'89, che è tutt'altro che da celebrare, anche se pure alcuni chierici, come ho capito così un po' in giro, la stanno celebrando, ma non è opportuno. Ad ogni modo, nemmeno quel retaggio della rivoluzione dell'89, ispirata interamente ai principi del deismo e persino dell'ateismo, insomma, no? E comunque del razionalismo, ebbene questo retaggio continua a fare strage di anime. Capite? Cioè la gente è convinta che l'unica cosa importante è non calpestarci a vicenda, eh? Finché io proprio, vede, questo poi bontà loro, perché di per sé credono di avere la libertà così di adoperare qualsiasi, se poi bontà loro, capite, proprio non ammazzano il prossimo, allora dicono io sono una persona onesta, ho i miei criteri morali, capite, quella onestà laica, no? Di cui così spesso parlano vantandosene, ma sa padre, anch'io sono una persona morale onesta, certo nella vostra morale di preti non ci credo, ma io ho una onestà tutta mia, capite? Beh, cosa facile, sapete, avere una onestà tutta mia, allora anch'io sono onesto, non c'è più bisogno che vada a confessarmi, sorelle care, capite? Se io faccio le regole di gioco, capite, a me stesso, come piace a me, vinco sempre, non c'è nessun problema, capite? Solo che la morale non è quella, capite? Le regole del gioco le stabilisce non il singolo che si fa la sua morale, ma le regole del gioco le ha stabilite già il creatore quando ci ha dato la legge naturale, capite? Alla quale tutti sottostiamo, no? Però questa mentalità della religione e della morale che consiste solo nel rispetto del prossimo, senza che ci debba essere qualche cosa al di là di questo, è proprio estremamente comune, estremamente pericolosa, perché è una superbia insigne, capite? Cioè vuol dire che l'uomo, e solo l'uomo, è il padrone assoluto. L'unico padrone che io riconosco è l'umanità. O mia, come fa Nietzsche, no? Cioè Nietzsche è un solipsista in fondo, cioè dice l'unica umanità che conta è la mia, cioè io sono il superuomo che può poi sopraffare anche gli altri. O collettivisticamente, come dice Marx, io devo riconoscere Dio nell'altro, nel mio simile, no? E effettivamente c'è questa tendenza a dire, in fondo, se io non faccio del male al prossimo, e talvolta forse gli faccio anche un po' di bene, sono già a posto. Tutto il resto sono invenzioni dei preti. Andare a messa la domenica, capite? oppure non so, tutte quelle che considerano appunto i nostri laici, davvero le considerano per dire qualcosa anche dell'ethos naturale, no? Non so, per esempio, tutto quello che loro considerano delle quisfiglie, insomma, no? E dei bizantinismi, per esempio per quanto concerne l'etica coniugale, no? Persino cose così importanti come la fedeltà coniugale, no? Secondo loro, e cosa ho sentito già parecchie volte dire questi discorsi, sa padre, io, beh, insomma, qualche relazione, è vero, ce l'ho, però la mia moglie e i miei figlioli li rispetto, li voglio tanto bene, è vero, capite quello che voglio dire? Beh, insomma, com'è possibile ragionare in questo modo? Non so se mi spiego, vedete? Ecco, allora bisogna riportare le anime di nuovo a dire no, c'è veramente Dio al di sopra di noi. Già sul piano naturale, vedete, c'è Dio distinto da noi, è al di sopra di noi. L'intelletto umano è certo riflesso di un intelletto infinito, e in questo senso porta la traccia di infinità anch'esso in sé, però al di sopra di noi c'è un intelletto superiore al nostro. E a questo dobbiamo ubbidire, a questo dobbiamo sottometterci, vedete? E se Dio ha preso l'iniziativa di rivelarci la sua divina parola, quella noi umilmente e con attenzione e con amore dobbiamo ricevere, vedete? Non pensando che sia una molestia per l'uomo. In fondo i razionalisti dicono proprio questo: non è possibile accettare la divina parola come pretendono i cattolici tramite la fede, perché la fede è alienazione della ragione. Ed è questo, suppone per loro ovviamente che la ragione umana sia assoluta. Chiaro, se la mia ragione è assoluta non può ricevere gli insegnamenti da uno che è superiore a me, no? Vedete? E invece la nostra fede poggia su questo assunto molto semplice, che al di sopra della nostra povera ragione umana ce n'è una ben più alta della nostra. E quindi se il Dio si è rivelato bisogna accettare la fede con tutte le conseguenze. Notate che ci sono tanti cattolici che quasi mordono un po' il freno, eh? Vedono l'apparente bellezza del laicismo, del razionalismo, no? Perché dicono, come diceva già Voltaire, come diceva la massoneria da sempre, no? Basta abbattere i dogmi e tutta l'umanità diventerà una grande fraternità. Vedete? Perché in fondo la religione divide, no? Basta che Khomeini rinunci a dire che Maometto è l'unico profeta di Dio, basta che il Papa rinunci a dire che Gesù è l'incarnazione del Verbo, e ci si mette d'accordo su una religione vaga e comune a tutti. Vedete, questa è l'opinione comune, no? Ecco. Ebbene no, care sorelle, vedete? Noi abbiamo quel terribile compito di essere portatori di un fuoco che il Signore ha gettato sulla terra, di una spada che porta divisione in questa povera terra. Certo, senza compiacerci del fatto che ci sono divisioni, che non tutti credono, che persino certi odi religiosi possono portare fino alla guerra. Certo, questo ci fa soffrire, capite? Ma non per questo possiamo dire che tutte le religioni sono uguali e che basta abbattere i dogmi perché l'umanità diventi una grande fraternità di persone che si amano. Vedete? Sarebbe un amore non vero, non autentico. Beh, approfondiremo questo concetto qua qui pomeriggio.